Carissimi amici, ben ritrovati. Come avevamo anticipato, oggi cerchiamo di fare, ogni tanto ce li concediamo, queste catechesi, e un pochino più di riflessione su gli aspetti più catechetici che abbiamo trattato negli incontri precedenti. Allora, se vi ricordate, stiamo affrontando i 10 comandamenti, in particolare i primi tre. Allora, i primi tre comandamenti sono classicamente, diciamo, quelli che si ritengono essere rivolti a Dio, non che gli altri sette non siano rivolti a Dio, ma sono rivolti a Dio mediante le azioni fatte nei confronti del prossimo, mentre i primi tre, diciamo, sono direttamente rivolti a Dio. Quello che vorrei fare oggi è cercare un pochino di far giocare, tra virgolette, gli aspetti che abbiamo visto per avere una chiave di lettura della realtà, cioè le verità della fede e anche la spiegazione dei 10 comandamenti, la verità di ciascuno dei comandamenti, non sono solamente dei principi teorici e neanche solo dei principi pratici, cioè sono una luce che Dio dà all'uomo perché l'uomo possa orientarsi nella sua vita e riconoscere, saper leggere in profondità la propria vita e quello che capita attorno a noi. Noi non siamo più abituati a trarre dalla fede un principio di giudizio della realtà attorno a noi. Anzi, appena sentiamo la parola giudizio, immediatamente ci ritraiamo e diciamo che non si deve giudicare. Non è assolutamente così. La fede è un principio di giudizio ed è il principio di giudizio più importante perché non è basato sulle considerazioni pur importanti e anche lungimiranti che può avere l'uomo nell'osservazione delle cose, ma è una luce che ci viene da Dio e di questa luce abbiamo bisogno per non interpretare, per non leggere le situazioni che viviamo in un modo che sia puramente politico, sociologico, economico, culturale, tutto quello che volete, tutti aspetti importanti, interessanti, ma che non riescono ad andare oltre a un certo livello. Allora, noi cerchiamo di farci dire dalla Sacra Scrittura, dalla rivelazione di Dio nella Sacra Scrittura, che cosa è legato all'osservanza o meno di questi primi tre comandamenti. E vedremo poi come diciamo, la stessa linea viene percorsa anche da un'apparizione dei tempi moderni, che è quella di La Salette, ma non solo, quella, diciamo, da questo punto di vista è più esplicita. Allora, non andremo a vedere ognuno dei tre comandamenti, ma cerchiamo di vedere qualche, perché in realtà le Sacre Scritture sono piene di questi riferimenti, qualche riferimento che ci permette di capire come all'osservanza e alla non osservanza di questi primi tre comandamenti sono legati tutta una serie di conseguenze per la vita del popolo di Israele. Noi non siamo più abituati né a ribadire, riconsiderare l'importanza dei primi tre comandamenti, che sono un po' la Cenerentola dei 10 comandamenti. Noi quando parliamo di comandamenti di solito andiamo dritti al quinto, ecco, non uccidere con annessi connessi, poi andiamo al settimo, non rubare, il sesto è già un pochino più problematico e poco altro. Ma i primi tre sono completamente dimenticati, cioè i precetti che riguardano l'amore di Dio e quindi, come dire, ciò che offende Dio, ciò che pone l'uomo in una posizione totalmente innaturale, cioè nel senso che l'uomo è stato creato per Dio, ogni cosa che esiste, esiste per Dio, la sua propria vocazione è quello di dare gloria a Dio. L'uomo chiaramente lo può e lo deve fare attraverso la sua intelligenza e il suo libero arbitrio, non attraverso la sequela di un istinto. Ma i primi tre comandamenti ci dicono proprio quelli che sono i cardini di questa vocazione dell'uomo e quindi della sua felicità come singolo e come società. Li abbiamo dimenticati, eppure tutte le scritture, mi rivolgo chiaramente in questo caso in modo particolare all'Antico Testamento, le scritture sono lì a dirci che l'osservanza di questi comandamenti sono l'elemento portante della vita di Israele e della felicità di Israele anche su questa terra. Per esempio, pensiamo al primo comandamento che, diciamo, sostanzialmente è la proibizione dell'idolatria, la proibizione di farsi dei, idoli evidentemente, secondo la propria immagine, secondo la propria idea, no? E questo non adorare il vero Dio per volgersi agli idoli. Gli idoli, chiaramente il linguaggio veterotestamentario, si riferisce a degli idoli veri e propri, secondo il significato più stretto e religioso del termine, ma chiaramente dentro questi idoli bisogna porre tutto ciò che non è Dio, ma al quale in fondo prestiamo culto o prestiamo fede, cioè una fede teologale che invece viene spostata su ciò che non è Dio. Allora, per esempio, ci sono tantissimi testi, soprattutto nei profeti, nei libri dei profeti, che mostrano l'idolatria di Israele, l'idolatria del popolo di Dio e le conseguenze di questa idolatria. C'è un profeta in particolare, che è il profeta Osea, che è molto caratteristico perché sottolinea come l'idolatria sia una sorta di prostituzione, cioè una mancanza quindi di fedeltà allo sposo di Israele che è Dio. E se voi prendete il capitolo 2, i versetti 4-15, è un po' lungo, adesso leggiamo un pochino saltando qua e là, ma per avere un'idea, trovate come quello dell'osservanza del primo comandamento e quindi del ripudio degli idoli è un elemento che entra molto concretamente nella vita di Israele. Inizia così: accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. La madre da accusare è Israele, che non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Perché? Perché Israele si è dato agli idoli, si è dato ad altri amanti, questo è proprio il linguaggio tipico del profeta Osea. Prosegue: si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio, dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque, la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. E poi prosegue. Dice, ricordando che Israele confidava in questi idoli, in questi amanti, e diceva, versetto settimo: seguirò i miei amanti che mi hanno dato il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Questo è il pensiero di Israele, questo è il pensiero che ogni singolo uomo e ogni popolo, ogni nazione fa quando si volge agli idoli, cioè gli idoli mi danno quello che mi serve, mi assicurano cibo, mi assicurano divertimento, mi assicurano sicurezza, mi assicurano pace, mi assicurano salute, quindi mi volgo a loro. Sentite la risposta di Dio, versetto 8. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Ritirerò la lana e il lino che dovevano coprire le sue nudità. Prosegue, farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. La ridurrò a una sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici, eccetera. È un testo forte, è un testo vero, cioè quando il popolo di Dio si allontana dal suo sposo, dall'unico vero Dio, ecco che arrivano calamità, i cosiddetti castighi di Dio, di cui non si può più parlare, non si capisce perché, nel momento che la Sacra Scrittura ne è piena, dal primo all'ultimo libro. Perché Dio permette questo? L'abbiamo visto, per richiamare, perché la sposa infedele dica: ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Un po' come il figlio prodigo quando è lontano dalla casa paterna e dice: quanti salariati in casa di mio padre hanno tutto quello che gli serve, io sto qui a morire di fame. Cioè perché possa rinsavire. Allora, notate che il peccato di idolatria di un popolo comporta una serie di calamità per questo popolo. Narrate la profeta Osè, ma ripeto, prendete i testi dei profeti, ma non solo, sono pieni di questo aspetto qui. Dall'altra parte, quindi, vuol dire che quando incomincia una grave calamità in un popolo, una serie di calamità, sono la spia che in qualche modo si accende, che il Signore permette che si accenda, per richiamare il suo popolo. Allora, giudicare i tempi significa, secondo la fede, secondo la prospettiva della fede, significa leggere quello che accade non solamente dal punto di vista dell'economia. Abbiamo sbagliato qualcosa, dobbiamo aumentare le tasse. Dobbiamo aumentare la concorrenza, va bene, liberismo sì, liberismo no, tutte considerazioni giuste e legittime, non voglio sminuire nulla. Ma non è come dire, non è il cuore del problema, è la parte più esterna, il guscio, se volete. Leggere la realtà vuol dire che quando accade qualcosa, la vera interpretazione deve essere trovata in questa logica. Cioè, il primo comandamento che fine ha fatto nella mia vita, nella vita di una certa nazione, nella vita di un continente come la nostra Europa o del mondo intero? Il primo comandamento, perché in questo caso abbiamo parlato di Osea, ma adesso vediamo per esempio l'ancora meno sospettato terzo comandamento, così tanto invece centrale anche nella predicazione profetica. Allora, prendiamo per esempio il capitolo 58, versetti 13 e 14 del profeta Isaia. È Dio che parla al suo popolo. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Vedete la promessa legata all'osservanza del sabato, dello Shabbat, no? Ne abbiamo parlato. L'osservanza del sabato è la condizione della benedizione di Dio, perché tu possa calcare le alture della terra, gustare l'eredità di Giacobbe. Dall'altra parte, per esempio, prendiamo il libro del profeta Geremia, capitolo 17, versetti 19-27. È un passaggio un po' lungo che vi riassumo, poi vi cito qualcosa, ma è importantissimo. Allora, il Signore dice, attenzione a Geremia, di andare alla porta dei figli del popolo e, cioè, per la quale entrano ed escono i re di Giuda. E a tutte le porte di Gerusalemme, cioè deve portare un annuncio che deve essere, deve suonare chiaro alle orecchie del re e chiaro alle orecchie del popolo. E che cosa dice? Versetto 21. Così dice il Signore, questo è quello che deve dire Geremia, eh? Per amore della vostra vita, guardatevi dal trasportare un peso in giorno di sabato e dall'introdurlo per le porte di Gerusalemme. Non portate alcun peso fuori dalle vostre case in giorno di sabato e non fate alcun lavoro, ma santificate il giorno di sabato come io ho comandato ai vostri padri. Ma essi non vollero ascoltare né prestare orecchio, anzi, indurirono la loro cervice per non ascoltarmi e per non accogliere la lezione. Ora, se mi ascolterete sul serio, dice il Signore, e dice: se non porterete peso, cioè non farete lavoro servile, osserverete il riposo dello Shabbat. Quindi, se santificherete il giorno di sabato, non eseguendo in esso alcun lavoro, entreranno per le porte di questa città i re che siederanno sul trono di Davide, sui carri e sui cavalli, essi e i loro ufficiali, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Questa città sarà abitata per sempre, eccetera. Cioè, l'osservanza del sabato, che è la modalità più concreta per osservare il primato di Dio nella vita dell'uomo, questo fermarsi per Dio, fermarsi per orientarsi a Dio. Se osserverete questo, cosa vuol dire che i re entreranno e la città sarà abitata per sempre? Cioè, ci sarà stabilità, ci sarà pace, ci sarà prosperità. La benedizione di Dio scenderà sulla città. Versetto 27. Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non trasportare pesi e di non introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte. Esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e mai si estinguerà. Vedete ancora una volta come l'importanza dell'osservanza del giorno di sabato, che è, ripeto, l'elemento che permette di capire quanto un popolo, quanto una persona si orienti a Dio, abbia Dio come primo, a Dio, di fronte a Dio, si fermano tutti gli affari degli uomini. Perché? Perché riconoscono che anche la prosperità non è il frutto delle proprie mani, della propria capacità, della propria intelligenza, ma è in ultimo il frutto della benedizione, della benevolenza di Dio. È il frutto dell'ordine dell'uomo che mette Dio al primo posto. Ancora, profeta Amos, capitolo 8, versetti 4 e 8. E qui parla di quelli che stanno lì a dire. Cito, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano e il sabato perché si possa smerciare il frumento diminuendo le misure, aumentando il ciclo, eccetera. Cioè quelli che per i quali il sabato è un peso, perché il sabato non si possono fare i propri affari e, come dice in questo caso, non si può truffare, perché, accidenti, non potendo lavorare non si può neanche truffare. Attenzione, al versetto 8 si dice: non forse per questo trema la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti, si solleva tutta come il Nilo, si agita e si riabbassa come il fiume d'Egitto. Il riferimento probabile è quello alle calamità naturali, per esempio dei terremoti, cioè le calamità che cadono sul popolo sono legate alla non osservanza del sabato e alla, come dire, un'osservanza puramente formale in attesa che ritorni la settimana per dedicarsi alle cose che contano e attraverso queste cose che contano frodare il prossimo. Vedete dunque come il tema del sabato è centrale nell'Antico Testamento. Ora, come vi ho anticipato, non dobbiamo pensare che questo sia qualcosa che riguardi il passato e basta. Voi sapete che il 19 settembre del 1846 la Madonna apparve a due pastorelli, Melanie Calva e Maximilien Giraud, scusate, alla Salette in Francia. Allora, che cosa dice la Madonna a questi pastorelli? Lascio da parte il tema del segreto, che è discusso, ma non solo per quello, ma perché in questo momento, diciamo, non entra nel tema. Attenzione, la Madonna, tra le altre cose, dice: vi ho dato 6 giorni per lavorare, mi sono riservato il settimo e non me lo volete concedere. Qui la Madonna parla come se fosse Dio stesso, no? Vi ho dato 6 giorni, mi sono riservato il settimo. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. E anche quelli che guidano i carri non sanno che bestemmiare il nome di mio figlio. Queste sono le due cose che tanto appesantiscono il braccio di mio figlio. La Salette, il messaggio della Salette è tutto centrato sulla violazione del secondo e del terzo comandamento. Del secondo e del terzo comandamento. La violazione della domenica, perché vi ho dato 6 giorni per lavorare e il settimo che ho riservato per me non me lo volete dare, quindi il lavoro del domenicale, e la bestemmia. E prosegue, attenzione, il legame adesso. Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho mostrato l'anno passato con le patate. Voi non ci avete fatto caso, anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire, quest'anno a Natale non ve ne saranno più. Voi non capite, figli miei? Ve lo dirò diversamente. Qui è un fatto storico, cioè dal 1845 le patate furono attaccate dalla Phytophthora infestans, che rovinò il raccolto non solo per un anno, ma per diversi anni. La cosa interessante è questa domanda che fa la Madonna: voi non capite, figli miei? Ve l'ho mostrato con le patate, voi non ci avete fatto caso, cioè noi non mettiamo mai in relazione le calamità con la non osservanza dei comandamenti di Dio e in particolare dei più dimenticati, che sono i primi tre, in questo caso la Salette, il secondo e il terzo. Se non abbiamo lo sguardo di fede, non riusciamo a capire perché la violazione della domenica comporti un problema alle patate, che vuol dire carestia, attenzione, non semplicemente cioè, le patate mangiamo le zucchine. E prosegue: se avete del grano, non seminatelo, quello seminato sarà mangiato dagli insetti, quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia, prima di essere i bambini al di sotto di 7 anni saranno colpiti da convulsioni, morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia, le noci si guasteranno e l'uva marcirà. Se si convertono, dice la Madonna, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi. Poi chiede ai ragazzini se fanno la preghiera, gli dicono non molto, e gli dice no, bisogna farla bene, mattino e sera. E poi continua: a messa d'estate vanno solo alcune donne un po' anziane, gli altri lavorano di domenica tutta l'estate. D'inverno, quando non sanno che fare, vanno a messa solo per burlarsi della religione. In Quaresima vanno dal macellaio come cani. Cioè, di nuovo insiste sulla mancata osservanza della domenica, la bestemmia, e poi la mancata osservanza della Quaresima, che all'epoca era dimagro per 40 giorni, cioè per 40 giorni non bisognava mangiare carne. Siamo rilassati molto da questo punto di vista, eppure non riusciamo neanche a osservare quella del venerdì di Quaresima. Cioè, vedete come la Madonna, esattamente sulla linea del linguaggio profetico, mette in relazione la mancata osservanza dei comandamenti rivolti a Dio, quelli più legati alla virtù di religione, con le calamità che colpiscono il popolo e che Dio permette perché gli uomini facciano penitenza e tornino a Lui. Io mi fermo qui, si potrebbe continuare, ci sono tantissimi testi, tantissimi esempi, anche testi di santi che insistono su questo aspetto che noi non abbiamo più, anzi, subito si viene spinti indietro dicendo: no, ma Dio non castiga, quindi non può essere così, no? Se c'è la carestia delle patate è un problema esclusivamente che ne so, della catena biologica, non funziona così, cioè questo è un aspetto, ma la fede ci insegna a vedere le cose in un'altra prospettiva, con un'altra modalità. E vedete quindi come i primi tre comandamenti in questo caso diventano luce per capire quello che accade attorno a noi. E per non perderci in considerazioni politiche, sociologiche, economiche, senza cogliere qual è il vero problema e qual è dunque la vera soluzione, ritornare a Dio e ritornare a Dio nella modalità concreta che Dio ha indicato, nel nostro caso rimettendo al centro i primi tre comandamenti. Questo è molto importante, cioè dobbiamo tornare a riacquisire un'autonomia di giudizio sulla realtà tipicamente cristiana, non per disprezzare le altre analisi, attenzione, ma perché sappiamo che la luce della fede è un principio di conoscenza. Non è che, vabbè, voi avete la fede, quindi abbiamo la nostra verità. Non c'è la nostra verità, non c'è la verità dei cristiani e le altre verità. La verità è una. E la fede è principio di conoscenza, è principio di giudizio. Non dobbiamo cadere nella trappola del razionalismo, di una nuova forma di razionalismo che si limita a spiegare le cose solo da un punto di vista scientifico, economico, sociologico. E non dobbiamo vergognarci, come se fossimo, non so, i resti del Medioevo, con tutto il rispetto che invece bisogna avere per questa età storica.